interesse, come dire, illustrarvi, sia per chi interessa seguirlo, per motivarlo, per rafforzare la sua scelta, oppure in alcuni casi di persone che sono capitate per un posto sbagliato nel momento sbagliato, diciamo, per fare una scelta logica. Allora, io innanzitutto vi presento il mio nome, penso che lo conosciate, sono il docente di questo corso, il professore di questo corso, e sostanzialmente questo corso è stato cominciato ad insegnare dall'85 dal punto di vista della mia logica. Ho iniziato a insegnare corsi che interfacciavano l'informatica e l'architettura nel lontano 85 in America, negli Stati Uniti d'America, con una particolarità che sostanzialmente rimane presente anche in questo corso. Cioè è un corso che da una parte è un corso che amplia fortemente, non speriamo, il vostro grado di comprensione dell'impatto che l'informatica ha nel mondo contemporaneo, non tanto e non solo nel mondo contemporaneo, anche se un poco toccheremo questo argomento, ma soprattutto nel mondo della progettazione degli architetti. Questa operazione viene fatta con un mix abbastanza, che è il mix nostro, che è un mix di aspetti di riflessione teorica, di conoscenze, di sperimentazioni concrete e di alcune parti istruttive che pur non essendo questo un corso di tipo specificatamente istruttivo, cioè un corso che vi insegna a usare un programma rispetto che un altro, nel corso c'è comunque una componente di natura anche istruttiva che in qualche maniera vi indica la strada, vi aiuta a capire e anche un po' a sviluppare degli ambienti innovativi che magari nessuno di voi ha avuto l'occasione di fare. Quindi il corso si muove su questo intreccio. Vengo a presentare le persone che fanno parte di questo corso. Innanzitutto Gaetano De Francesco, che è l'ultimo a destra, che ha molti anni di esperienze di lavoro con me, ha seguito tutto l'iter, è un dottore di ricerca che si è dottorato ormai da un anno e mezzo, due anni, quando era dottore di ricerca ha seguito come assistente sia il laboratorio sia questo corso, due anni fa ha terminato il suo ciclo di dottore di ricerca, adesso ha una posizione di assegnista di ricerca e quindi è stato reinserito nel sistema universitario sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista appunto di una ricerca applicata che è quella per noi che si svolge in questi corsi. Selenia Marinelli, io e Selenia abbiamo un poco una questione, perché io dal mio punto di vista, sapendo che lei all'ultimo anno di dottorato è premendo anche di lasciare un certo lis per fare la tesi, ho considerato lei un po' esterna a questo corso, cioè con qualche contributo, diciamo, occasionale. Invece mi ha ripetuto che vuole, diciamo, essere più attiva. Per questa ragione, diciamo, non sei nel roster, se hai veramente desiderio sarai, diciamo, immediatamente inserita. E poi abbiamo Andrea Piano, che è qua con noi. Andrea ha terminato la laurea nell'ottobre dello scorso anno e immediatamente dopo, quasi prima, ha vinto la posizione di dottore di ricerca, quindi è un dottorando di ricerca. È un dottorando di ricerca che ha molto interesse per lavorare su queste materie e quindi è assistente di questo corso che conosce anche perché ha diciamo, ha frequentato e lo conosce dall'interno. Quindi questo è un po' il gruppo che ci assisterà in vari momenti e che a cui sono anche delegate sia a degli approfondimenti teorici, sia una parte del discorso istruttivo che loro fanno con una certa, diciamo, agilità. Allora, io procederei più o meno come abbiamo fatto tutti gli anni, e cioè leggendo il programma, non ci vuole più di un quarto d'ora, 20 minuti o mezz'oretta, in maniera che attraverso il programma possono emergere gli aspetti di questo corso, la sua filosofia, la sua struttura, le sue cadenze, un po' tutto, e poi passiamo alla lezione vera e propria, perché già che ci siamo qua e quindi noi iniziamo subito diciamo, a sprombattuto. Però facciamo questa parte di lettura del programma perché è interessante cominciare da quello, è un documento scritto e quindi. Allora, cominci tu, diciamo, forse una piccola. Ah no, qua va bene, d'accordo. Allora, puoi cominciare a leggere questo programma.
La rivoluzione informatica, opportunità per l'architettura.
Ecco, questo è un po' il titolo che forse avvicina di più alla sostanza di quello che intende fare questo corso.
Il corso di progettazione architettonica assistita dal computer CAD, offerto nella prima facoltà di Roma, è alla sua 20ª iterazione e può basarsi su un corpus consolidato di esperienze, di modalità di lavoro, di approfondimenti teorici, di sperimentazioni e di progettazioni finali. L'insieme di questo lavoro è stato un documento in maniera via via più ampia,
Documentato.
documentato in maniera via via più ampia e specializzata attraverso la rete e può essere ancora oggi utile per specifici approfondimenti tematici. Ad oggi, attraverso il corso, sono passati quasi 800 studenti che hanno seguito il corpo delle lezioni, eseguito gli approfondimenti richiesti e redatto interessanti lavori finali. I risultati delle articolazioni teoriche e pratiche del corso possono essere studiati dettagliatamente in rete, al link che trovate qui.
Sì.
Obiettivi. In nessun caso questo corso universitario può essere inteso come campo di mera istruzione su specifici programmi applicativi e sulle loro funzioni. Scopo del corso, al contrario, è rendere i partecipanti consapevoli delle implicazioni culturali che i nuovi mezzi legati all'elettronica consentono per lo sviluppo del progetto. L'uso del termine progetto è volontariamente non aggettivato. Infatti, le sperimentazioni che si compiono in questo corso, pur avendo al centro la progettazione architettonica comunemente intesa, investono anche altri campi di interesse come il disegno urbano, il design degli oggetti, il progetto di allestimento, le installazioni.
Ecco, qua è bene che ci chiariamo subito. Il corso, come molte cose che io cerco di fare, vorrebbe essere un po' una torta multistrato e quindi ha diversi obiettivi. Innanzitutto è un corso offerto in quello che si chiama ICAR 14, cioè è offerto da un professore di composizione che insegna composizione, anche alcuni di voi lo conoscono semplicemente come professore di composizione perché lo hanno avuto nel laboratorio 4 e quindi afferisce, diciamo, a quest'area, alla progettazione come diciamo, ambito di riferimento. Noi però qui capiate subito bene, anche perché è inutile che vi preoccupiate inutilmente, noi qui non faremo un progetto paragonabile neanche a un progetto di laboratorio. Noi faremo una sorta di concept design, diciamo così, o metaprogetto che intercetta alcune delle aree che noi progressivamente mettiamo a fuoco durante il corso, sia teoricamente sia con le esercitazioni. Quindi il peso del corso non è in alcun maniera paragonabile a un laboratorio dal punto di vista della progettazione, ma allo stesso tempo, essendo offerto nell'ambito della progettazione, avrà, diciamo, delle componenti. Diciamo, sono le componenti che noi possiamo in una maniera per far capire molto semplicemente, chiamarle concept design. Non so com'è la maniera più giusta di far capire loro rapidamente cosa sono i nostri progetti finali.
È un concept design
abbastanza giusto. Questo è un aspetto. Un altro aspetto è quello che vi dicevo, irrobustirvi dal punto di vista sia teorico sia istruttivo su qual è questo grande impatto dell'informatica nel mondo della progettazione contemporanea. Naturalmente questo all'inizio avremo più, come dire, le parti teoriche sono abbastanza importanti soprattutto all'inizio, poi saranno delle parti applicate ad alcuni ambienti dell'informatica. E il terzo, che però è molto importante, è il fatto che offrendo io questo corso al quinto anno è anche un corso in qualche maniera propedeutico, diciamo così, per alcuni, per una certa quota parte di voi, propedeutico a proseguire un processo che va avanti, potrebbe in alcuni casi andare avanti con me, con le tesi di laurea. È una quota parte di voi che farà questo, di norma interessata a fare questo, però diciamo nel sistema di regole che noi abbiamo elaborato negli anni, come dire, il passaggio a questo corso è una condizione sine qua non per procedere alle tesi di laurea. Voi dite perché? È troppo, lo capirete strada facendo. Quindi nel nostro sistema di regole, per chi interesserà eventualmente laurearsi, iniziare un percorso di laurea con me che avverrà come pensiero verso la fine del corso, come organizzazione, il passaggio di questo corso è richiesto. Questa è una forbice abbastanza interessante perché da una parte, ahimè, esclude persone che hanno fatto, per varie ragioni non hanno fatto questo corso, ma dall'altra offre l'opportunità a persone che non hanno fatto il laboratorio con me di accedere anche alla tesi attraverso questo corso. Anzi, alcuni dei presenti in questo caso si sono laureati con me, hanno fatto tutta la loro strada con me successivamente proprio attraverso questo, diciamo, sistema di questo corso. Adesso non so se è il caso di qualcuno di voi, anzi so che è il caso di qualcuno di voi come intenzione, e questa, diciamo, la cornice che diciamo anche formale che io faccio. D'altronde, siccome tengo molto a questo corso, credo che sia un momento molto qualificante nel mio modo di fare, di ragionare, è del tutto ovvio, è ovvio che diciamo, è inutile che io do tesi di laurea a chi non fa questa esperienza che, diciamo, in qualche maniera è fatta apposta. Quindi da un certo punto di vista c'è anche questa componente. Prego, vai avanti.
Il campo culturale in cui questo corso si colloca è legato alla consapevolezza della portata storica delle modifiche che stanno investendo il mondo, e quindi l'architettura, in rapporto all'avvento e al sempre più capillare sviluppo dell'informatica. Per questa ragione si è dato la rivoluzione informatica, opportunità per l'architettura al corso.
Si è dato il titolo, sì.
L'unica parola per pensare a quello che sta succedendo sotto i nostri occhi è, come fu nell'Ottocento con l'aggettivo industriale, una rivoluzione, e con più esattezza una rivoluzione informatica. E il problema su cui gli architetti più avvertiti stanno lavorando è di peso storico, paragonabile a quello della generazione di Walter Gropius o di Le Corbusier. In questo contesto problematico si individuano gli obiettivi generali del corso, che si possono riassumere nei seguenti punti.
Ok, allora, qui entra in gioco questa parola che per noi è abbastanza importante, che capirete che struttura anche, che ha strutturato anche molti altri aspetti della mia attività. E noi ormai da molti anni, che capirete poi perché faremo le lezioni apposite, ma noi siamo convinti che siamo di fronte a un vero e proprio cambio di paradigma, è un'altra parola, diciamo, ricorrente nei nostri termini. Capiremo insieme perché forse la parola rivoluzione, e in particolare rivoluzione informatica, è una maniera sintetica ma efficace per capire quello che che sta ancora succedendo. Il paragone con la rivoluzione industriale è abbastanza immediato e diretto. Il fatto che sia avvenuta la rivoluzione industriale nel campo tecnologico, nel campo produttivo, anche nel campo scientifico, non ha voluto dire immediatamente la capacità dell'architettura di adeguarsi a questi forti cambiamenti nel quadro tecnologico, sociale e produttivo. Ci sono voluti molti anni, e è abbastanza assodato che noi viviamo in una fase storica caratterizzata dalle informazioni, caratterizzato dal valore delle informazioni, eccetera. Siamo sicuramente consci del fatto che siamo, come diciamo, quadro complessivi, avvolti in questa cosa. Ben diverso è il ragionamento nel campo dell'architettura, quanto l'architettura sia riuscita o stia riuscendo effettivamente a incorporare questo nuovo paradigma. Ma appunto l'esperienza precedente, dalla rivoluzione industriale all'avvento del modernismo dell'architettura, dimostra chiaramente che ci può volere anche abbastanza tempo. Continui tu, Serena, per favore.
Allora, in questo contesto problematico, condivido gli obiettivi generali del corso, che si possono riassumere nei seguenti punti: consapevolezza critica dell'impatto dell'informatica nel mondo e nella cultura contemporanea, consapevolezza critica e teorica, due, consapevolezza critica e teorica dei principali sottosettori, in cui la progettazione architettonica e urbana può trarre nuovi stimoli dall'informatica. 3. Conoscenza generale degli aspetti fondamentali tecnici e operativi riguardanti la progettazione architettonica assistita. 4. Conoscenza diretta e approfondita di specifici ambienti di progettazione informatica usati in supporto a sperimentazioni.
Ok, questi punti attualmente vi sembrano molto generici, però è abbastanza sempre interessante verificarli a fine corso. Cioè a fine corso scoprirete, in norma è sempre successo, che effettivamente queste che adesso sembrano, dichiarazioni di principio astratte, in realtà sono piene di contenuti, e tutto il percorso che faremo nel corso serve a riempire di contenuti queste affermazioni, che attualmente sono come un elenco di cui non si capisce neanche bene l'importanza, però per noi come docenti è importante invece farvi capire su quali sono gli obiettivi che noi ci creiamo. Prego, vai avanti.
Contenuti principali dell'attività didattica. L'attività didattica sarà strutturata in lezioni ex cathedra, seminari, tutorial, revisioni tradizionali ed elettroniche e strumenti collaborativi della rete, ed è organizzata in 7 cicli tematici, ciascuno contraddistinto da una coppia di punti di osservazione. Il primo guarda alla cultura architettonica contemporanea, alle sue linee di sviluppo e alle sue ultime ricerche. Il secondo punto di osservazione affronta l'ambito di conoscenza e di approfondimento tecnico e tecnologico in relazione al mondo dell'elaborazione elettronica.
Ecco, mi soffermo di nuovo su questo. Noi abbiamo quello che vi dicevo proprio all'inizio, questo corso ha degli aspetti teorici, si muove nel campo della progettazione, ha degli aspetti istruttivi, in fondo si muove sempre nel tentativo che in linea di massima riusciamo a portare a termine, cioè nel farvi capire da una parte un ambiente informatico, dall'altra che cosa questo ambiente informatico comporta dal punto di vista del grande mondo dell'architettura. Noi ci muoveremo, come vediamo, è come dire uno sguardo doppio, uno sguardo stereometrico che noi cerchiamo di creare, attraverso questo sguardo stereometrico di creare un espressimento delle vostre conoscenze e anche del vostro grado di interesse per questa materia. Prego, allora, e quali sono gli argomenti?
L'apparente sbilanciamento dei due punti di vista messi criticamente a confronto è quello che determina la dinamica interna al corso, la motivazione e la sua generazione ultima.
La sua ragione.
Ragione ultima. Ecco le 7 grandi aree di lavoro. 1. L'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca architettonica contemporanea, il World Wide Web. 2. Il mondo dei pixel, materialità e immaterialità, hardware e schermi, la digitalizzazione delle immagini, il mondo raster. 3. La stratificazione e le sovrapposizioni, il mondo dei vettori, geometrie e layer splitting. 4 masse e collisioni traiettorie, la creazione della tridimensionalità, estrusioni, rotazioni e operazioni booleane, 5 progetti strategici, data driven, l'organizzazione delle informazioni, il database, 6 i progetti della modificazione, interconnessioni dinamiche, strutture gerarchiche e modelli intelligenti, 7 nuove frontiere di ricerca, morphing, modificatori, polisuperfici, attrattori.
Ok, allora questi sono grandi, sono capitoli, di norma per affrontare un capitolo non c'è una lezione, c'è più di una lezione di norma, in alcuni casi basta una, ma di norma ce ne sono due o tre. Per esempio questo primo capitolo, l'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca architettonica contemporanea, richiederà due o tre lezioni. Di norma noi contemporaneamente tendiamo a chiedervi delle risposte, cioè noi diamo dei contributi teorici, indichiamo degli strumenti e voi di volta in volta create delle risposte. Queste risposte vuol dire fate delle cose di natura appunto attuativa, che sviluppano i temi. Quindi il corso ha questo aspetto incrementale, ma sempre basato su questa sorta di equilibrio tra aspetti teorici, aspetti istruttivi e aspetti della cultura architettonica. Ok, giriamo pagina.
Ciascun ciclo prevede una combinazione di strumenti mai caratterizzato da almeno una lezione cattedra teorica, una lezione esplicativa sui principali aspetti dell'ambiente informatico in esame, una o più letture specifiche. Alcuni cicli richiedono specifiche esercitazioni pratiche e o moduli di tutoraggio su ambienti applicativi. Modalità e tema di esame. Il corso lascia agli studenti liberi di individuare nel campo dell'architettura, del design e della progettazione urbana quei campi in cui l'information technology non è ostello accessorio, ma un campo di azioni e tecnologie capaci di affrontare da una parte un'oggettiva situazione di difficoltà e dall'altra una ricerca che promuova la necessità di una estetica nuova e di soluzioni innovative. Costituiranno oggetto dell'esame finale i seguenti elaborati, sempre in forma elettronica e in punto cartaceo. A. Un diario di bordo che conterrà gli appunti e i commenti delle lezioni ex cattedra, dei seminari e della sezione monografica insieme a un corpus esteso e circostanziato di letture e approfondimenti. B. La trascrizione completa e verificata di almeno 3 delle conferenze del tiro con appunti, approfondimenti, immagini ed eventuali interviste all'autore.
C'è delle conferenze del tiro? Chi è quell'attore meridionale che fa tutta la pubblicità? No, questa è sicuramente tre delle conferenze del ciclo, forse.
Sì, credo di sì, infatti.
Sì, comunque sicuramente non è quello che c'è scritto. Verificheremo, c'è un errore.
C, le prove intermedie chieste dal docente. D, una ricerca tematica finale. La ricerca tematica avrà sviluppo in rapporto diretto con il gruppo docente. Lo svolgimento dell'esame prevederà una sezione orale in cui lo studente dimostrerà la comprensione e l'assimilazione dei diversi materiali esposti, dei cicli tematici, e una parte illustrativa degli elaborati prodotti nei punti A e B. La frequenza del corso è considerata imprescindibile, insieme ad un'attiva partecipazione e attenta presenza durante le ore di lezione. Calendario. Esame pastorale 2 luglio 2019. Esame finale con presentazione, quindi
si può dire. Ok, questo corso, anche come il mio laboratorio, tende ad essere un corso in cui voi sarete molto seguiti, sia da parte mia sia da parte degli assistenti. Noi lo facciamo con grande piacere, interesse, per tante ragioni. Però il corso è un corso che afferisce all'area della progettazione, quindi in quanto tale non è un corso che noi possiamo darvi dei libri e la questione finisce lì. Il corso va seguito e quindi noi prendiamo le presenze e non bisogna scendere sotto i soliti 70% circa, cioè di 70% circa di presenze. Poi diciamo non siamo rigidissimi, però il corso va seguito, non può essere un corso che non si faccia con questo con questo clima. D'altra parte noi riteniamo che molti tra voi qui presenti sono, probabilmente hanno desiderio di fare questo corso. Sappiamo che c'è una scelta di opzionali estremamente varie e variegata, quindi tendiamo a pensare che forse alcuni di voi sono venuti soltanto per, giustamente, per avere un'idea, ma probabilmente altri sono già abbastanza motivati nel farlo. Ok. Ecco, un'altra cosa, noi un po' tutto il nostro sistema che funziona sia per il laboratorio sia a maggior ragione per questo corso tende a chiudere il corso, proprio perché è un corso che ha frequenza e tutto tende, diciamo in certi casi ovviamente di forza maggiore che ci possono essere, però noi usiamo i momenti finali del corso come momenti anche di esposizione pubblica, quindi cerchiamo di fare gli esami in maniera che siano non un fatto, come dire, semplicemente di verifica tra voi e i docenti, ma anche come se fossero delle piccole conferenze. Voi in questa maniera vi abituate a parlare in pubblico, cominciate ad abituarvi a parlare in pubblico, che sarà una cosa molto importante nel vostro excursus. Quindi noi facciamo una parte di cui già sapete la data, il 2 luglio, per certo che capiterà qualcosa, la data sarà quella, in cui facciamo una parte orale, entrambe sono orale, ma orale intendiamo su un corpus del corso che ha sostanzialmente più a che vedere con quello che noi trasmettiamo a voi, e quindi una presa di una verifica sulle conoscenze che sono state trasmesse, anche se anche in quella parte c'è un buono spazio di elaborazione vostra personale, e questa parte sarà individuale. Invece la parte, diciamo, chiamiamola del concept design per intenderci, è una parte che può essere fatta in gruppo, per tradizione, anzi noi vorremmo che sia fatta in gruppo, perché abbiamo negli anni scoperto quanto è piacevole per voi fare questa parte, diciamo, in gruppo con gli altri, ed è fissata per quella data, e anche in quel caso sarà un'esposizione comune a tutto il corso, in qualche caso anche a degli ospiti, in una forma di mini conferenza, e contemporaneamente l'esame. Chiaro il meccanismo? Ok. Credo che per chi di voi se ne è stato fuori, questa idea della giuri come occasione pubblica e degli esami come occasione pubblica forse l'ha già sperimentata, diciamo, è praticamente la stessa cosa, ecco, più o meno. Per questo noi già sappiamo le date, eccetera, e io scherzando dico sempre: non ve potete sposare il 15 luglio, perché lì c'è poco da fare, bisogna fare le date, quindi spostate le date, lo sapete 4 mesi prima, quindi sono venuto prima io, ok? Ok, allora la bibliografia del corso, c'ha per fortuna un vero libro di testo, che io continuo a dire questa cosa, che però capisco che per voi non pesa, perché come tutti quelli che sono arrivati col telefono è molto difficile capire come si viveva prima senza telefono, ma per una lunga fase questo corso non aveva il libro di testo, quindi quando finalmente io mi sono deciso a farlo, è stata una cosa che dico: ah, le nuove generazioni, cioè, invece le precedenti come facevano senza? Comunque, voi fate parte della generazione nuova, e quindi c'è un libro che è un libro fondamentale per questo corso, e il libro si chiama Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura, edito da Carocci. E questo libro lo trovate sul web, non è un libro neanche particolarmente costoso, o in biblioteca, eccetera, ed è il libro del corso. Però attenzione, non è un libro che segue passo passo l'organizzazione del percorso che noi vi facciamo. Cioè non è che il primo capitolo rappresenta, non è parallelo, però è anche questo, uno sguardo sullo stesso materiale in una forma di libro che comunque è sicuramente molto, cioè sicuramente è il libro di testo, e quindi prima lo prendete meglio è. L'altro libro di grande ausilio per questo corso ha un taglio più storico ed è consigliato ed è sicuramente molto utile, molti di voi lo hanno già, si tratta Architettura e Modernità dal Bauhaus alla Rivoluzione Informatica. È un libro che vi può essere sicuramente di ausilio e di aiuto, ripeto, molti di voi lo hanno, anche se però comunque il libro di testo principale è il primo. Poi qui segnalo una serie di libri che fanno parte di una bibliografia allargata, cioè libri che possono essere di interesse, che possono essere letti con utilità. Molti di questi libri derivano dalla collana La rivoluzione informatica in architettura, che è una collana che appunto è stata curata da me per molti anni. Ormai questi libri si trovano quasi unicamente in biblioteca. I primi no, ma gli ultimi sì. Ok, avete desiderio di fare delle domande, interloquire su qualcosa? Mi ridate la lista delle presenze, per favore? Grazie. Allora, prego, prego.
Non so se è un
sì. Guarda, esatto, nella parte, la parte 6, che sarebbe i progetti della modificazione, interconnessione dinamica, strutture gerarchiche e modelli intelligenti, è la mia maniera di chiamare il Building Information Modeling. Io ho lavorato su queste tematiche da molti anni e sono stato un allievo di uno dei creatori della filosofia, della filosofia BIM, ancor prima che si chiamasse BIM. Ciò non di meno, questo corso non è un corso istruttivo a sua volta, cioè è un corso che darà a tutti delle coordinate generali per capire che cosa è il BIM, qual è la sua rilevanza, ma non è un corso in cui noi faremo un modulo Revit. La cosa che noi diciamo applicativo, anche perché ha molto senso, la cosa che però possiamo fare, più di una persona mi chiede di venire nel corso a parlare delle ultime novità, delle ultime scoperte, eccetera, eccetera, e quindi se noi abbiamo tempo e modo possiamo fare una... Ecco, Michele Alessandro, possiamo fargli fare un tutorial, un intervento articolato di un'ora, un'ora e mezza, qualcosa del genere. Ma non è un corso di BIM, ovviamente, però a me preme da un certo punto che le persone che fanno questo corso inquadrano alcuni ambienti, il BIM, il database, il GIS e anche i programmi grafici, eccetera, in una sequenza che sia una sequenza, diciamo, logica, di cui tu capisci le coordinate e soprattutto capisci, e questo è un compito che a me interessa, come il BIM, che tipo di ricadute nella progettazione reale possa avere, soprattutto in quella più avanzata, non per fare, diciamo, la palazzina che è anche utile, voglio dire, ma non è quello. Quindi questo è un po' la questione di come affronteremo questa specifica materia. E quindi ci arriviamo, ecco, anche dal mio punto di vista è anche molto importante la sequenza attraverso cui arriviamo a queste cose, attraverso quale percorso. Se comincerete a vedere il corso vedrete che da un certo punto di vista la prendiamo anche abbastanza alla lontana, ma serve per darvi, a mio avviso, lo spessore di queste cose. Ci sono altri desideri di domande o cose che vi può incuriosire e trattare?
Io volevo chiedere una cosa qua sulla modalità di esame.
Sì.
Modalità di esame.
un punto di che cosa intende per trascrizione completa e verificata di almeno tre delle differenze
ok, esatto, hai ragione. Innanzitutto spesso, e probabilmente avverrà anche in questo anno, noi abbiamo degli ospiti e quindi se ci sono questi ospiti o se noi li invitiamo, diciamo, all'esterno a delle conferenze significative, queste fanno parte, entrano nella vostra cosa. Per assurdo potrebbe anche accadere che siano due, oppure che potrebbe anche darsi che siano di più, o potrebbe darsi che un anno non ci capita niente di interessante. È una cosa mobile, però chiaramente voi avete tutti gli strumenti per avere questo tipo di cose. Il diario di bordo è praticamente una serie di appunti commentati delle lezioni che noi facciamo. In alcuni casi diventano molto anche ricchi, ampliati da voi, che diventano quasi dei mondi paralleli, perché come adesso a poco vedrete, queste lezioni spaziano su un determinato argomento, ma anche con una certa, no, ampiezza teorica e quindi a volte, spesso capita che voi, prendendo gli appunti, amplificate ancora di più queste ricerche. Ok? Allora, volevo sapere, per curiosità di tipo organizzativo, quanti di voi potrebbero anticipare l'inizio di questo corso alle 2:30? Quasi tutti, non c'è nessuno che gli crea una conflittualità secca? Allora, poi è una cosa che ci possiamo gestire, magari dalla prossima volta. Io ho fatto spostare l'orario di inizio dell'altro, non so se è già risultato anche in orario generale. Ah, ecco, 14:30 o 14? 14? Addirittura 14? Non quello che è scritto qua, quello che è scritto in orario generale, dico. Anche in orario generale è scritto 14? No, perché la mia sensazione era, siccome originariamente era alle 16:30, dico alle 16:30 del venerdì, ma chi è con me a fare questa cosa? Quindi l'hanno pure anticipato troppo, vabbè, quello rimane alle 14. Questo qua magari faremo di comune accordo 14:30, ma lo decidiamo alla fine della lezione, no? Perché noi, insegnando il laboratorio, diciamo poco prima, possiamo gestirlo così, e quindi ci liberiamo tutti un po' prima. Va bene, comunque questa è una piccola cosa organizzativa che poi ci chiariamo. Allora, io direi di fare così, di fare adesso una parte del tutto iniziale per impratichirvi un attimo con il mio modo di utilizzare il web, perché il web diventa uno strumento anche utile per fondamentale nel mio modo di insegnare e di trattare un po' questa materia, poi di fare un piccolo break e poi di fare la lezione vera e propria, d'accordo? Quindi completiamo questa prima parte introduttiva con una piccola navigata sul web, vi faccio capire, diciamo, grosso modo alcune cose. Si vede bene qua? È un po' piccolo. No, non si può fare diversamente. O ci danno un cavo più lungo, o dobbiamo stare con questo coso così scausetto. E se noi guadagnassimo, vabbè, lo facciamo dopo il break. Dopo il break guadagniamo una fila, loro si spostano più in linea, così almeno, e poi cercheremo di avere un cavo più lungo, perché in fondo è tutto legato al cavo. Però quelle cose le possiamo spegnere e chiudere, perché ci fa venire un sacco di luce. E forse anche la porta a questo punto. perlomeno guadagniamo un poco di contrasto, di visibilità, ok? Ok, allora, Google, iniziamo da Google il nostro percorso, iniziamo soltanto digitando il mio nome. Google mi dà subito questa bella notizia di non essere connesso a internet. Vediamo, cerchiamo di capire per qual è l'arcano. Ok. Ok. Mi sembrava che mi ero collegato, invece in realtà non l'ha fatto. Allora, lui, vediamo se facciamo lavorare così. Sì, meglio, no? C'è una proporzione, una cosa migliore. Ok, questo l'abbiamo fatto. E poi lavoriamo un attimo su capire che gli è successo qua, perché ha perso la connessione. Ok, la ripresa, sembrerebbe contento. Oh, ok, l'ha presa. Allora, gli abbiamo chiesto Antonino Saggio, lui ha fatto uscire il mio website come prima scelta. Ecco, tra i secondi 10 volumi c'è quello che abbiamo indicato, Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura, e questo libro qua. Ok, torniamo indietro, andiamo nella nostra scelta principale, che è questa, e quindi andiamo al mio website, che è uno spazio web molto grande e relativamente anziano ormai, perché io l'ho cominciato a fare nel 98, quindi a 21 anni adesso, quindi sia perché tanti anni, sia perché ho sempre, diciamo, l'ho sempre in qualche maniera curato questo spazio di lavoro. È, diciamo, un mondo abbastanza ampio e complesso. Molto grosso modo, c'è una sezione news, in cui ci sono le attività più recenti e più di interesse. Ho pubblicato una nuova edizione di questo libro su Caravaggio, che è interessante una parte centrale nuova, che è una guida ai luoghi di Caravaggio a Roma. Queste sono una delle ultime tesi fatta nell'area che comunque a noi interessa, perché noi, come scoprirete, ci occupiamo comunque di questo macro settore urbano, dell'Unlost Territories e dell'Unlost Line. Questi sono una serie di interventi sulla figura di Bruno Zevi. Quando posso io li metto sempre in PDF. Se la rivista mi dà la particolarità, lo metto in PDF. Di una certa rilevanza, diciamo quasi curiosità nel vostro caso, può essere questo articolo qua, un'eredità viva di Bruno Zevi, la rivoluzione informatica in architettura. In questo articolo io spiego la nascita, vedete che anche il nome ritorna, spiego come è nata la serie di libri della rivoluzione informatica in architettura, che in fondo, ne parleremo poi a lungo, è la serie di libri che è parallela a questo corso, che ha un'impostazione anche culturale simile a questo corso, perché sono dei libri che affrontano le tematiche dell'impatto dell'informatica oggi senza essere dei manuali, non sono affatto dei manuali per insegnare a usare un programma versus l'altro, ma sono dei libri di taglio culturale in cui fanno capire l'importanza e l'impatto dell'informatica a tanto per cominciare in degli architetti molto rilevanti, Toyo Ito, Frangheri, Peter Eisman, ma anche e molti altri, ma anche con dei saggi su delle problematiche specifiche. Siccome questa collana è stata concepita da me, ma anche in rapporto al mondo di Bruno Zevi, qui scoprite come le due cose sono state intrecciate e penso che sia una curiosità che alcuni di voi possono avere, trattando comunque di un argomento vicino, no? al nostro. Tu hai letto questo?
Sì, sì.
E quindi l'hai letto attraverso il PDF, no? E quindi questo invece non importa. Qui ci sono molte altre questioni che lasciamo perdere in questo contesto. Questi sono i grandi progetti di cattedra. Che cosa vuol dire? Anche questo corso è inserito in un grande progetto di cattedra. Il grande progetto di cattedra su cui noi stiamo lavorando è questo di Unlost Territories, e cioè noi muoviamo i nostri concept design, i nostri ragionamenti in questa area della città di Roma, nella zona terminale della via Prenestina, a contatto con il raccordo anulare, che sotto la dizione di Unlost Territories vuol dire che per noi sono territori in qualche maniera da riconquistare alla città, da riconquistare all'urbanità. E noi questo tema è un tema che toccherà il nostro corso, in particolare nella infrastruttura che noi abbiamo disegnato, ma che può essere e che sarà implementata anche attraverso il vostro concept design, che è una linea multitasking che fa molte cose insieme, è una linea ecologica innanzitutto, è una linea di potenziamento informativo ed è anche una linea di trasporto di superficie, di tram di nuova generazione, è un corridoio verde, eccetera. Allora, questa è la Unlost Line e a noi in qualche maniera interfaccia il tema d'anno di questo corso. Cosa succede di questi progetti urbani? Che basta cliccare in questo punto e si apre la pagina che riguarda questi grandi progetti urbani, con innanzitutto la pubblicazione integrale di tutte le tesi che sono state fatte a oggi su quest'area, ma anche i corsi che sono stati fatti su queste aree e anche i laboratori che sono stati fatti su questo argomento. Alcuni di voi sono a conoscenza buona di questa cosa perché, avendo fatto il laboratorio, hanno già lavorato progettualmente su queste cose, per altri è un argomento nuovo, ma non importa. Le tesi sono integralmente online, questo è fin dalla nascita di questo sito, nel 98, è stato uno dei punti fermi sulla maniera in cui io volevo organizzare questo on-site. Mi sembrava importante che questo argomento delle tesi, che è stato uno degli argomenti presenti fin da subito, fosse presente, sia perché fa tante operazioni contemporaneamente, rende possibile in qualche maniera che la tesi pubblicata può creare dei rapporti all'esterno con possibili enti interessati o può permettere allo studente di continuare il dialogo. Un'altra ragione importante è che secondo me le tesi rappresentano tutte insieme dei tasselli di questi disegni urbani, e poi c'è un terzo argomento, è che i tesisti in qualche maniera sono come tante staffette che portano avanti il lavoro, anche se i lavori completamente diversi assimilano alcune tecniche, sia di presentazioni sia grafiche, ragionando sulle precedenti riescono a fare con maggiore forza le nuove, eccetera. Quindi questo è questo aspetto. Come questa ci sono i progetti urbani precedenti, per esempio Tevere Cavo, alcuni di voi hanno partecipato, diciamo, al momento conclusivo di Tevere Cavo. Chi è venuta alla nostra, diciamo, mostra o la magna, eccetera, di Tevere Cavo? Una persona, ecco, magari è quella persona che è venuta è proprio perché è stata interessata da questa operazione, si ritrova qua, no? Perché gli ha acceso una lampadina, no? Tevere Cavo è stato il precedente progetto urbano, e quindi qui è completo anche di tante conferenze che sono state fatte su questo argomento, dal libro che è stato fatto su questo argomento, che può essere scaricabile in molti modi. Questo è l'elenco delle conferenze, la stampa si è occupata di questo argomento, eccetera, e anche qua ci sono le tesi. Per esempio Selenia, architetto Marinelli, si è laureata su questo argomento, e quindi se noi la cerchiamo qua, ecco, dovremmo arrivare, il tuo nome risulta, eccola qua, questa, quindi ormai diversi anni fa, quanti anni?
2016,
quindi ormai 3 anni fa, questo era il suo lavoro di tesi nell'ambito di quest'altro progetto urbano che si chiama Tevere Cavo. Quindi per noi questo aspetto, che buona parte del materiale che noi facciamo è pubblico, è disponibile, è anche una maniera di poter non soltanto renderlo noto, ma anche di crescere uno con l'altro. Quindi questi, adesso senza farvela lunga, questi sono altri progetti urbani precedenti: Urban Green Line, Urban Boys, Roma Avvenire, sono altrettanti progetti urbani. Ogni progetto prende circa 3-4 anni di norma e tendono ad essere finiti con un libro. Noi adesso stiamo proprio in questi giorni mettendo in cantiere l'inizio del libro di Allos Territoris, a cui anche voi parteciperete praticamente. E queste sono le mie attività nel dottorato di ricerca, queste sono le attività che riguardano più un po' più di broadcasting, soprattutto in una fase lavoravo un poco anche con YouTube, adesso un po' meno. Questa è l'attività di libri in proprio, questa è la collana di informatica, ognuno è come un indice, perché ovviamente io posso fare un link, e questa è come una pagina indice, faccio un link e entro dentro quell'argomento. Questi sono i libri online, queste sono le conferenze, le recenti. Le conferenze hanno in genere l'audio, quasi tutte hanno audio e link e video. Queste sono le attività di insegnamento, anno per anno i vari corsi, i vari laboratori. D'accordo. Allora, tutto questo mondo che appunto vi illustro per brevità, per capire un po' dove noi siamo, ha uno strumento che vi voglio segnalare, perché è uno strumento molto interessante ed è questo strumento qua, è un Google che cerca solo dentro le mie pagine. Questo può essere un bel vantaggio, perché se uno cerca un argomento, vediamo Saggio quando e come ha parlato del BIM, ne ha parlato tantissimo, però ecco, se io faccio BIM, ecco qua, io vedo tutta una serie di riferimenti su questo argomento. Se io cerco un nome, per esempio di nuovo Serenia Marinelli, faccio un esempio, qui ho tutti i ricorsi delle varie cose che Serenia Marinelli ha fatto, a 8 pagine, cioè un bel po', e questo naturalmente può valere anche per il nome, per un nome di architetto. Non so, se io faccio Zadid, adesso per dire, sento bene, posso vedere dove e quante volte io ho parlato di Zadid, alcune possono essere delle cose trascurabili, altre delle cose importanti, e naturalmente posso andare poi come se facesse una normale ricerca Google. Quindi questo è uno strumento che può darsi che a volte vi possa tornare utile per qualche argomento. In questa sorta di anteprima, addirittura fuori dalla parte delle news, per spiegarvi anche un po' nel mio mondo che la didattica ha un peso molto considerevole, io qua ho messo questi link che sono i corsi attivi in questo momento, le attività di insegnamento che io sto facendo. Sto facendo un seminario dottorale, che è un seminario dottorale che avrà un impatto sul laboratorio anche. Ho iniziato oggi il laboratorio 4 e finalmente eccoci a noi. Noi siamo i T-Card, quindi se io clicco qui in questo link sono per finalmente arrivato dentro la pagina specifica che riguarda il nostro corso. Qui ho il programma scaricabile in italiano e in inglese, qui ho le date, il resto del sito è molto, c'è molte poche cose. Progressivamente, mano a mano che noi andiamo avanti, le lezioni aumentano, anche i vostri lavori saranno linkati da qua, e questo diventerà un vero e proprio, diciamo, ambiente di lavoro per voi. Allora, io direi a questo punto sono le 16:09, ok, ci vediamo alle 16:30 e cominciamo con la prima lezione. Intendiamo dire che dal nostro punto di vista la presenza e l'impatto dell'information technology non è tanto una soluzione. È una soluzione se uno la vede da un punto di vista molto lineare e anche molto banale. In realtà la intendiamo come dicevamo nel titolo, come sfide e come crisi, e queste due parole sono abbastanza, come vedremo, relazionate tra loro. Cominciamo ad affrontare questo discorso dell'information technology come crisi. In che senso? Che cosa intendiamo dire? Come si inquadra questo uso di questa parola, che all'inizio sembra un poco aliena da un contesto appunto come il nostro? Allora, la parola crisi è stata per me da un certo punto in poi estremamente legata alla parola modernità. E quindi, come dire, prima di affrontare il problema crisi, vediamo come possiamo descrivere l'aggettivo moderno. Poi arriviamo a crisi e poi arriviamo al concetto di sfida. Facciamo il percorso inverso. Quindi, prima di tutto, chiediamoci un attimo quale tipo di definizione noi possiamo dare al termine modernità. Allora, almeno ci possono essere delle definizioni diverse. Innanzitutto, la prima definizione è una definizione del termine moderno che è di tipo cronologico, e cioè si intende il mondo moderno a differenza della fase antica, e quindi definisce un'epoca. È la maniera, diciamo, di tipo cronologico che per esempio vede in alcune impostazioni la scoperta dell'America come la nascita del mondo moderno nel 1492, oppure in altre impostazioni l'arrivo della Rivoluzione Francese come inizio della cosiddetta epoca moderna. In questo caso l'aggettivo moderno individua cronologicamente delle fasi diverse. Un'altra maniera completamente diversa rispetto a questa è quella in cui l'aggettivo moderno non definisce una fase cronologica, cioè temporale, ma invece descrive un aggettivo, è un aggettivo, cioè diventa un aggettivo di valore, nel senso che porta con sé, costruito dentro di sé, un valore positivo, per cui moderno è positivo e progressivo, in antitesi ad antico che è passatista, vecchio in qualche maniera. Quindi moderno di per sé è un aggettivo di tipo positivo. Questa seconda modo di usare l'aggettivo comincia a diventare usata nella seconda metà dell'Ottocento in Francia, comincia ad usarla in questa maniera i poeti Baudelaire, Rimbaud ed altri, e quindi la connotazione è che siamo di fronte a un mondo moderno, quindi a un mondo maggiormente efficiente, contrapposto al mondo antico, eccetera. Questa seconda definizione, in cui l'aggettivo moderno assume un valore, diciamo, di per sé positivo, è quella che viaggia fino a dentro il mondo degli architetti, che non a caso danno alla parola moderno un valore appunto positivo. Tipicamente nascono in questo contesto ad esempio i congressi internazionali di architettura moderna, i famosi CIAM, in cui ovviamente l'aggettivo moderno vuol dire appunto positivo, progressivo, innovativo, e quindi è un giudizio di valore. Cominciano a nascere dei libri, per esempio uno molto famoso è I pionieri del movimento moderno, anche in questo caso si tratta di un'aggettivazione insitamente positiva. E poi nascono le storie dell'architettura moderna, sempre intesa con questa aggettivazione positiva e progressiva. Io qua riporto un momento in cui ho avuto uno scambio, un dialogo con Bruno Zevi, un storico dell'architettura molto noto, immagino molto noto anche a voi, anche, di cui quest'anno si è celebrato il centenario della nascita. Questo scambio è stato uno scambio molto interessante perché era in forma dialogica, e a un certo punto, prendendo un cappuccino, mi chiese insomma Sergio, che cos'è per lei l'aggettivo moderno? Mi voleva appunto in qualche maniera fare una cosa che io a volte faccio anche con voi, no? Un poco farvi domande per iniziare un dialogo. E io, siccome avevo seguito i suoi corsi, eccetera, eccetera, gli risposi subito: è chiaro, professore, che nella sua impostazione non è cronologica, e questo era chiaro. Però lui mi rispose rilanciando in una maniera molto, molto interessante, e che quindi rappresenta un punto, diciamo, fermo del mio ragionamento. Lui mi disse: la modernità è quello che trasforma la crisi in valore. Ah, quindi ovviamente non è cronologica, ed è qualcosa di più della semplice aggettivazione movimento moderno, architettura moderna in quanto buona e progressiva. Se qualcosa, che l'atteggiamento moderno, la modernità, è quanto trasforma la crisi in valore, mi è sembrato quasi subito una definizione di quelle che diventano propulsive, che quindi possono portare molte conseguenze, una vera chiave concettuale. E lui faceva seguire a questa lezione una cosa che a lui stava estremamente a cuore, e perché il seguito della definizione dice: e suscita un'estetica di rottura e di cambiamento. Quindi, dal suo punto di vista, la modernità è quella che trasforma la crisi in valore e suscita un'estetica di rottura e di cambiamento. Su questa diciamo definizione io ho abbastanza ragionato, tanto da farla quasi, diciamo, diventare un pilastro anche di alcuni modi di ragionare, ed è un buon modo, adesso a poco scoprirete, per fare la produzione di questo corso di Information Technology e Architettura. Cerchiamo di capire perché. Quindi, qui a questo punto interviene la parola crisi, che appunto è richiamata nel titolo, no? Come sfida e come crisi. Quindi, come crisi, che vuol dire? Vuol dire che in qualche maniera un atteggiamento moderno è un atteggiamento che riesce a rispondere in maniera propulsiva, in maniera innovativa, a delle crisi. Quindi, questo distacca subito il concetto di moderno dal concetto di, per esempio, di moda, di cambiamento di moda o di cambiamento di gusto o di pura innovazione, perché la radica in una maniera diversa all'interno del concetto di crisi o come risposta a una crisi. Questo è una maniera che scopriremo. È un bel grimaldello per capire questo, per capire quindi la nascita e la necessità, in fondo, no? Questo è interessante, la necessità di una definizione dinamica di questo tipo. Allora, se è questo, uno deve, se questa è l'ipotesi, uno deve vedere se l'ipotesi funziona, giusto? Perché questa è soltanto un'ipotesi di definizione. Ma questa ipotesi di definizione funziona? Cioè, ha degli ambiti in cui diventa illuminante, ci spiega dei pezzi del reale che altrimenti non potremmo capire, o capiremmo in maniera meno interessante, meno ricca, meno profonda? Allora io qua comincio a raccontare una serie di cose. Una, per esempio, a un certo punto esce questo, adesso è un puro caso che qui si parli anche di computer, è quasi accessorio il fatto che si parli di computer, però un caso in cui funziona sicuramente molto bene è la nascita del computer. Perché la nascita del computer, descritta in questo film che forse alcuni di voi avete visto, cioè la prima macchina generica, la prima macchina che è in grado di essere programmata per svolgere dei calcoli, come sicuramente sapete, nasce esattamente come una risposta a una crisi terrificante, cioè alla crisi della crisi. si deve assolutamente cercare di fare un salto avanti tecnologico, perché è una questione di vita o di morte. La battaglia tra il nazifascismo da una parte e le potenze, diciamo, legate all'Inghilterra e all'America dall'altro, è stata in una lunga fase in un equilibrio molto vicino, e gli avanzamenti tecnologici degli uni o degli altri furono decisivi. In questo contesto l'Inghilterra ha fatto uno sforzo impetuoso, importantissimo, proprio per creare questa macchina generica che consente la decodifica dei codici cifrati. Quindi in questo caso la nostra ipotesi, e cioè che la modernità trasforma la crisi in valore, funziona come? Perché la nascita addirittura del computer, come noi sostanzialmente lo conosciamo, quindi l'atto della modernità, è fortemente legata a questa crisi, è alla risposta di questa crisi. Quindi funziona alla grande in questo caso, per capire come un atto moderno sia in realtà legato a una crisi, a una forte crisi della società del tempo. Naturalmente noi siamo interessati in particolare al campo dell'architettura, quindi a noi questa definizione di modernità legata alla crisi e che suscita un'estetica di rottura e di cambiamento, se non è legata all'architettura non ci importa niente sostanzialmente, deve essere legata all'architettura e deve essere un campo che funziona nell'architettura, se no, diciamo, appartiene a un mondo esterno che a noi può non interessare. E quindi, allora, a questo punto viene interessante fare alcuni esempi nel mondo dell'architettura proprio per farvi capire questo, diciamo, questo discorso. Crisi, modernità, comincia a interfaccia la parola strumento che ho messo nel titolo, mi pare, no? È una sfida che è legata al concetto di strumento, che è nel campo dell'architettura. Perché ho detto che sfida è legato al momento dello strumento, che è l'altra, diciamo, coppia su cui noi interessa lavorare? Abbiamo parlato della coppia crisi-modernità, no? In qualche maniera adesso cominciamo anche ad affrontare la coppia sfida-strumento, cerchiamo di capire come, e lo vediamo nel campo dell'architettura. Allora, in un bel momento viene inventata una nuova cosa, viene inventato un nuovo strumento, e questo nuovo strumento è un po' come avviene con l'information technology, è anche implicitamente una sfida, perché l'invenzione del nuovo strumento di per sé è anche portatore di una sfida. Non è che il nuovo strumento necessariamente risolve. In una prima istanza lo strumento ne mette in crisi, in realtà, perché devo riuscire a rielaborare una serie di aspetti di quello che rappresenta il mio campo di applicazione in rapporto al nuovo strumento. Quindi, da un certo punto di vista, il nuovo strumento è di norma una sfida. Allora, qual è il nuovo strumento che arriva qua? Questa è l'interno di Santo Spirito, no, di San Lorenzo. Questo è San Lorenzo, di Brunelleschi. Siamo nella prima metà del 400. Qual è il nuovo strumento che è arrivato qua? In che senso arriva un nuovo strumento? le domando o vi metto in crisi? Vi metto proprio in crisi, ma è giusto essere messo in crisi su questo argomento, parliamo di crisi, è giusto essere messo in crisi. Allora, Leonardo Bordoni, c'è o sei andato via o ha rinunciato? No, c'è. Allora, Leonardo Bordoni, tu cosa pensi? Dove pensi io voglia andare a parare? Perché, diciamo, è così. Cioè, qual è il nuovo strumento sotteso a questo?
Prospettiva.
La prospettiva. Lo sanno pure i bambini una volta che uno risponde. È esattamente la prospettiva. Cioè, avviene nei primi decenni del 400 che per una serie di rimbalzi viene creato questo strumento, che è proprio uno strumento completamente diverso, che non c'era prima, forse alcuni sostengono che era stato già noto e poi dimenticato, ma questo a noi non importa. Nasce la prospettiva. E la prospettiva è già un sistema, diciamo, parascientifico, da un certo punto di vista, perché produce risultati duplicabili, verificabili e soprattutto attraverso una serie di precondizioni, diciamo di situazioni a lato che tu devi controllare in un determinato, una serie di postulati, diciamo così, però all'interno di quei postulati, come d'altra parte è il pensiero scientifico, no? Riesce a dare dei risultati verificabili, bionifici e riproducibili. Lo sapete tutti perché siete studenti di architettura, quindi conoscete i rudimenti. A proposito, questa è una mia pura curiosità, proprio, e non è retorica, ma voi sapete ancora fare una prospettiva a mano? Oppure con i nuovi corsi di geometria non vi viene più insegnata? E non è una cosa di critica, è proprio una curiosità. Viene ancora insegnata, anche a tre punti? Ok, vabbè, quindi diciamo non è persa la capacità anche manuale. Quindi sapete, diciamo, l'impianto scientifico della prospettiva la conoscete. Allora, quando sostanzialmente un piccolo gruppo in una enclave chiusa, perché queste sono componenti ripetute, spesso le rivoluzioni, i salti scientifici sono fatti da questi sistemi, enclave chiusi e piccoli gruppi, il contrario di quello che uno crede. Anche la macchina generica viene costruita nello stesso modo, e anche la prospettiva, cioè Brunelleschi, Masaccio, che si parlavano spesso, in fondo hanno messo a sistema questa invenzione. Ma una volta, caspiterina, che io ho un'invenzione così rivoluzionaria come la prospettiva, questa è una sfida terribile. In che senso? Nel senso che una volta che io ho, ripeto la domanda, che ho la prospettiva, io posso fare l'architettura come prima, e questo è il problema. Cioè, una volta che io ho costruito una visione del mondo organizzata attraverso i canoni della prospettiva, e quindi ritmo, e quindi proporzionalità, e quindi, diciamo, organizzazione in qualche maniera della visione attraverso punti focali molto determinati e centrati sull'uomo, no? Perché è l'uomo che proietta la cosa. Ma a me va bene l'architettura precedente, e questo è il grande problema. Cioè, un'architettura, immaginate il gotico francese, il gotico più estremo, no? Flamboyant, eccetera. Immaginate quello in cui ogni elemento della costruzione appartiene a un mondo un po' a sé stante, ogni capitello c'ha il suo mondo, ogni elemento decorativo c'ha il suo mondo, è tutto fatto in qualche maniera per avere altro tipo di effetti, no? Altri tipi di effetti di accelerazione, di individualità, eccetera, altre cose. E io ho il nuovo strumento, quel tipo di architettura non mi può più andare bene. In una parola molto semplice, se io voglio banalizzare al massimo, non mi viene bene in prospettiva. Devo fare un tipo di architettura che mi venga bene in prospettiva, o meglio, se vogliamo usare una maniera più aulica per dire questo, in che incorpori al suo interno la nuova visione prospettica. E quindi devo fare un'architettura a immagine e somiglianza della prospettiva stessa, con una sorta di operazione quasi simbiotica, in cui lo strumento prospettiva si trasforma in una architettura fatta a sua immagine e somiglianza, o banalizzando perché mi venga bene in prospettiva. Allora, quando voi entrate dentro una chiesa del Brunelleschi, che è l'inizio di questo mondo, voi vi rendete subito, avete una fortissima emozione, non che non ce l'avete anche in quella gotica, ma in quella gotica ce l'avete per un'altra ragione, per altre ragioni, sono altri gli elementi che mettono, diciamo, in azione. Nel mondo, diciamo, di Brunelleschi sentite subito questa presenza della prospettiva. E che vuol dire questo in poche parole? Vuol dire, tanto per esempio, gli archi ogivali come mi vengono in prospettiva? Male. Perché mi vengono male? Perché non hanno questa misura in qualche maniera misurabile dall'occhio facilmente. Quindi gli archi assolutamente l'arco ogivale manco morto, gli archi diventano archi a tutto sesto. Ma vi immaginate i capitelli, chiamavano tanti codici ciascuno diverso, i capitelli assolutamente tutti uguali. Perché assolutamente tutti uguali? Per la stessa identica ragione, perché noi leggiamo appunto questi rapporti modulari, regolari, come rapporti in qualche maniera facilmente governabili con una visione prospettica. Gli elementi di proporzioni, le proporzioni diciamo date tra interassi, alzate, eccetera, è tutto in qualche maniera, deve essere tutto facilmente assimilabile e governabile da una visione, diciamo, prospettica. Per non parlare dei pavimenti. I pavimenti, ricordate i pavimenti gotici, no? Anche precedenti, cosmateschi, no? In cui c'è una sorta di collage, stupendi, meravigliosi, d'accordo? Ma insignificanti per una visione prospettica, no? Anzi, dannosi per una cosa. Quindi i pavimenti, sta uguale, anche loro, vedete come diventano, diciamo, tutti in qualche maniera misurabili, proporzionali, regolari. E ovviamente in questo caso specifico anche gli elementi, diciamo, della copertura cassettonale. Quindi, diciamo, noi siamo in un universo che è un universo che ha demolito l'architettura gotica. Altro che cavoli! Ogni elemento l'ha preso e l'ha buttato al secchio, perché aveva il bisogno fondamentale di creare un'estetica nuova basata su una crisi, e in questo caso la crisi è la sfida, cioè la presenza del nuovo strumento prospettico che determina questo, diciamo, tipo di assetto. Quindi, ritornando alla nostra definizione di modernità, Brunelleschi è ipermoderno. Brunelleschi è la quintessenza della modernità, attraverso questo tipo di definizione. Perché è chiaro che è un architetto che ha innestato questo processo in cui la crisi determinata, in questo caso specifico, dalla nascita e dall'affermazione del nuovo strumento, ha determinato un'estetica di rottura. E quale estetica di rottura più dell'umanesimo? Se tu invece vedi le cose con un'altra categoria, allora vabbè, questa è passatista, o non so come dire, perché se diventa invece un'altra maniera di intendere, allora è chiaro che, no? quello appartiene al passato, eccetera. Quindi questa è una maniera che comincia a essere un po' più complessa, ma molto più interessante per vedere le cose. Quindi noi che cosa stiamo facendo? Noi stiamo progressivamente arando il terreno attorno a che cosa per noi significa lavorare con l'information technology, perché è ovvio che noi tendiamo in questa direzione, tendiamo a mostrarvi come l'information technology, anch'essa è una sfida, non è una soluzione, e quindi necessita di una serie di passaggi ulteriori. Io ho avuto una forte sindrome borrominiana, che auguro a tutti gli architetti di avere a qualche età nella propria vita, io ce l'ho avuta tardi, e quindi ho studiato in particolare quest'opera per diversi mesi, ho scritto un saggio, ho fatto diverse cose, eccetera, ed è del tutto evidente, senza che ve la faccia eccessivamente lunga in questo contesto, che nel mondo borrominiano il sistema messo insieme dal sistema prospettico di Brunelleschi, che poi è seguito nel secolo successivo, eccetera, è profondamente messo in crisi. È anch'esso un ribaltamento, è un ribaltamento di alcuni aspetti costitutivi di questo. Non diventa più la prospettiva l'elemento decisivo per organizzare la visione dell'architettura, ma è nel caso di Borromini è un intreccio dinamico di forze, ed è un intreccio dinamico di forze che si muove sempre dinamicamente dal basso verso l'alto, e quindi determina delle contrazioni, delle espansioni delle masse murarie, muove in maniera completamente diversa, inconcepibile per Brunelleschi. Il mondo con Borromini, anche con Caravaggio, è ormai un mondo molto diverso dal mondo del 400. È un mondo in cui la scienza comincia a fare capolino. Esistono degli strumenti nuovi che assolutamente rivoluzionari, che hanno spinto addirittura a vedere il mondo dal basso verso l'alto, in cui l'uomo comincia a voler misurare direttamente i movimenti degli astri e della Terra, si mette in crisi di fatto anche dogmi religiosi, e la gente rischia la pelle veramente attorno a questi temi. Il Galileo Galilei, che è l'uomo che inventa il telescopio e quindi inventa lo strumento proprio per operare questo ribaltamento, l'uomo comincia a guardare dal basso verso l'alto e insomma, come sapete, ci è andato molto vicino. Giordano Bruno invece no, non ce l'ha fatta. Lo stesso Caravaggio, per fare il suo lavoro con la camera oscura, all'interno anche di questo rapporto viscerale con gli avvenimenti, col popolo, con le persone, diciamo, anche della strada, sostanzialmente vive in maniera turbinosa e drammatica queste relazioni, deve fuggire, l'hanno inseguono, mezzo l'ammazzano, e succede di tutti i colori. Quindi, diciamo, siamo in una fase diversa, le crisi sono diverse e anche le risoluzioni estetiche sono profondamente, profondamente diverse. Ma tutto questo non è indolore, cioè non è che arriva lo strumento e dici, ho capito. No, lo strumento nuovo rappresenta in qualche maniera una sfida. Ci vuole tempo, ci vuole fatica per capire come uno strumento nuovo possa mettere in azione anche un'estetica diversa. Naturalmente quando arriva il mondo modernista, il mondo meccanico, il mondo dell'industria, tutto cambia ancora una volta. I cambiamenti sono macroscopici perché investono contemporaneamente la sfera produttiva, la sfera sociale, la sfera politica, la sfera della scienza. Cioè l'arrivo della rivoluzione industriale ha un impatto enorme su tutti i livelli. E su questo dedicheremo una lezione perché è significativo capire questo processo, perché coinvolge le arti, coinvolge il pensiero, eccetera, quindi gli dedicheremo almeno una lezione, ai tempi ne dedicavamo anche di più, e arriva comunque di nuovo le parole cambiano, gli strumenti cambiano, arriva questo grande desiderio di analiticità nel mondo, nasce l'astrattismo e il movimento astratto e dinamico rappresenta una delle chiavi fondamentali per un'architettura che di nuovo si rigenera completamente, di nuovo sulla base di queste, diciamo, crisi, che sono crisi di in tanti settori contemporaneamente, si rigenera e si riformula. Di nuovo, se noi vediamo negli anni 90 dello scorso secolo, l'architettura ha avuto un grande impeto e un grande cambiamento ed è riuscita di nuovo a cominciare a creare alcuni elementi di un paesaggio, di un modo di pensare all'architettura che è molto diversa da questo, per non parlare di quanto è diversa di questo e per non parlare di quanto è diversa di quello. La società muta completamente, l'informazione, ancora più che la vera e propria informatica, entra in gioco, entrano in gioco grandi possibilità anche dentro la città, che ha sempre più aree abbandonate, in cui si possono innestare vere e proprie intersezioni urbane, come le chiama Gehry in questo museo, e quindi di nuovo siamo ad affrontare delle crisi di un mondo cambiato con anche strumenti nuovi, appunto come quelli dell'informatica, e quindi questo processo continua e continuerà. Quindi questo è soltanto un assaggio per farvi capire come le due coppie, un modo di vedere questo aspetto, da una parte crisi modernità e dall'altra sfida strumento, in qualche maniera sono sicuramente interconnesse, sono legate e nel caso del nostro ragionamento portano alimento, no? a un modo nostro di approcciare l'informatica. Ecco perché nella parte iniziale vi dicevo i nostri ragionamenti non sono semplicemente istruttivi, sono anche teorici, servono a capire che cosa succede e quando cominciate a intuire, cose che noi faremo molto più a lungo. Poi, diciamo, uno random continua a dire, ok, funziona sta cosa. Allora, per esempio, una architettura che è molto interessante, che forse non può essere letta se non attraverso questa coppia, no? Crisi modernità e questa casa che ha fatto Ren Kovacs, no? Come sapete tutti, immagino, la casa è legata a una... e c'è comunque l'architettura e modernità, non mi ricordo come si chiama.
La casa?
Sì.
Casa Florian.
La casa è legata alla presenza di una persona portatore di handicap fisici e quindi ha una crisi, una macroscopica crisi, e Ren Kovacs ha, diciamo, questa tramuta la crisi in valore estetico sostanzialmente, no? Lavora a partire sulla crisi, per cui la crisi non è un momento di ritirata, ma è un momento che viene affrontata di petto. Allora lui dice, ok, abbiamo la cosa, allora io sai che faccio? Se faccio muovere un piano intero della casa attraverso un pistone meccanico, ed è la tu che ti muovi con la casa piuttosto che farti la rampetta dell'handicappato, l'ascensoretto dell'handicappato. Quindi questa è funziona molto bene questa idea, no? Per cui questa casa è moderna, ragazzi, è moderna, non è se l'hai vista una cosa del genere, no? Però è una cosa che tu è moderna perché è alla moda, ecco, funziona che è un cambiamento di gusto, o funziona perché è un cambiamento di moda, oppure funziona perché è un concetto di originalità. No, secondo me è molto più interessante dire che è la crisi che motiva un atteggiamento moderno e di cambiamento, che è anche un'estetica di cambiamento. Lo capite quanto è più forte impostare concettualmente la questione in questi termini piuttosto che dire è una moda o una cosa eccetera. Mi sembra che sia abbastanza evidente, che sia più efficace. Poi a noi interessa molto questo discorso, noi dobbiamo, non abbiamo il Santo Graal, non abbiamo la verità codificata, noi ci muoviamo in costruzioni che ci sembrano come i progetti stessi, alcuni più efficaci di altri, quindi che ci aprono più strade, che ci fanno riflettere con maggiore interesse, con maggiore profondità. Questo è quello che ci è dato, non ci è data la verità e né ci interessa. Questa è un'immagine del museo di Daniel Libeskind, di nuovo, in cui si pone la stessa questione. Costruire l'espansione del museo ebraico a un ebreo, tanto per cominciare, come Libeskind, con i genitori scampati per puro miracolo, ancora non si è capito come hanno fatto, entrambi al campo di concentramento, e lui che ha vissuto tutta la sua vita all'interno di questa, diciamo, condizione di con tutti gli addentellati anche psicologici, che questo vuole dire, di ebreo che costruisce quest'ala del museo ebraico, e lo fa con una mettendo in gioco tutti elementi che in realtà non si erano visti fino a quel momento, no? È una sorta di teatralizzazione dinamica dello spazio museale, no? Fortemente drammatico, fortemente anche scenografico, se si può usare questo termine, in cui gli elementi della diagonale, della rottura, eccetera, assumono tutta una forza. Io sono molto legato, e per questa ragione chiudo il libro Architettura e Modernità con l'esperienza del Rural Studio. L'esperienza del Rural Studio, secondo me, ben rappresenta questo discorso crisi-modernità, perché l'esperienza del Rural Studio è un'esperienza in cui una scuola di architettura decide di insediarsi in una delle zone più povere di America, che è l'Alabama, e la povertà dell'Alabama è simile a quella dell'Africa, tanto per intenderci, e all'interno di questa regione sollecita le comunità a proporre degli edifici che servono alla comunità stessa, sia di tipo abitativo, perché una famiglia è particolarmente indigente o ha subito situazioni particolari di vario tipo, sia come piccole strutture, diciamo, chiamiamole di servizio, una volta per madri sole, una volta per fare un campo da baseball che la comunità sente necessaria, una volta per fare questa sorta di piccolo spazio di lettura, ma allo stesso tempo una sorta di cappella votiva nel mezzo della campagna. Ed è una delle ragioni per cui mi sono scagliato con tutta la mia forza possibile contro Chapel di Francesco Dalcò, che mi è sembrata una ridicolizzazione di tutta questa, diciamo, operazione, di cui invece c'è ed è possibile avere un valore reale. E quindi a suo tempo scrissi abbastanza, non mi sarà importato niente a nessuno, ma a me è importato. Un altro aspetto molto importante di questo lavoro nella crisi è che loro lavorano con materiali di riciclo che vengono sostanzialmente regalati a questa università, che prende il nome di Rural Studio in questa esperienza, e loro sperimentano con una certa dose di lavoro e anche di fatica qual è la maniera migliore di adoperare questi materiali di riciclo dentro la costruzione. Questo è uno particolarmente bello e suggestivo, perché questi vetri sono tutti vetri delle macchine che avevano questo sistema, no? Del buco che si alzavano, non so per quale ragione hanno regalato un sacco di questa roba, e loro hanno fatto diciamo la copertura e anche la parete verticale di questa piccola cappella con questi sistemi, diciamo sovrapponendo a scaglie con il buco dove andava la manovella. Un sistema molto bello e molto suggestivo che mi ha sempre, diciamo, come dire, colpito. E quindi, di nuovo, crisi, modernità, eccetera. Quindi, a questo punto, la modernità, all'interno di questo ragionamento, viene completamente sganciata da un concetto temporale, e che è una cosa comunque importante da capire, no? Cioè, Brunelleschi è moderno, anzi ipermoderno, uno degli architetti più moderni che ci siano stati, perché ha innestato diciamo, nel suo caso ha inventato lo strumento e poi ha trovato la maniera di creare un'architettura coerente con quello strumento, e così via. Non ha senso, diciamo, con altre categorie contrapporsi, ecco, a Brunelleschi nel nostro modo, o a Borromini, o a ognuno ha avuto un grande valore di modernità, no? Perché ha segnato queste cose, né ha alcun senso per la stessa identica ragione andare a duplicare esperienze che avevano la loro forza in quel determinato contesto storico. Modificando il contesto storico, la passiva, diciamo, riproposizione è appunto una passiva riproposizione, no? Le sfide sono più alte, più complesse. Allora, fatemi vedere come andiamo a finire, e capirai qua di roba ce n'abbiamo parecchia. Allora, ok, andiamo avanti altra mezz'ora e basta? 18, diciamo, 18, mi sembra ragionevole come primo giorno. Voi non ce la fate, sì? Resistete? O già siete burnout? Siamo già nella fase burnout? No, ce la fate, no? Poco prima del 18 finiamo. Allora, qui c'è un salto, un ulteriore salto logico. Per Zevi, questo ragionamento, crisi modernità, era veramente molto, è molto legato al problema dell'estetica di rottura e di cambiamento. Cioè, in qualche maniera era un motore che determinava anche una forte innovazione dal punto di vista della ricerca formale, eccetera. Era quasi un addentellato completamente coerente e logico. Ora, anche per me, ma per me conta anche molto, e conterà sempre di più anche molto, quello che è che sono le crisi esattamente reali del mondo che noi affrontiamo, e come l'information technology riesce a rispondere a queste crisi in qualche maniera con un ventaglio che sì, prevede anche, diciamo, l'innovazione formale, ma prevede tutta un'altra serie anche di azioni, di operazioni e di ragionamenti che in qualche maniera allargano il campo. Vi faccio un esempio. Ora, un esempio, il primo che mi è venuto in mente. Gaetano fa questa tesi sulle infrastrutture d'acqua, d'accordo? Ora, questa tesi sulle infrastrutture di nuova generazione legata alla crisi dell'acqua vedono in primissimo piano la crisi mondiale legata ai problemi climatici e quindi di conseguenza alle cose idriche. Di conseguenza lui sviluppa una tesi dei 400-500 pagine per far vedere tutta una serie di pratiche, di ragionamenti, di parole chiave e poi anche di esempi che affrontano questa crisi in cui una parte abbastanza interessante riguarda anche l'information technology, ma affronta questa crisi, il tema dell'estetica c'è ma è entro certi limiti, giusto? È una maniera plausibile. Di fatto non c'è, anche perché essendo infrastrutture urbane diciamo, è meno facilmente attaccabile. Quindi progressivamente nel nostro lavoro il tema della crisi si amplia anche oltre diciamo, il puro dato dell'innovazione estetica, no? Allora, la cosa chiave per far capire questo è questo piccolo filmato che io ho fatto ormai diversi anni fa alla nascita dei primi telefonini video. D'accordo? Vediamo se funziona. Spero di sì. Oh, ecco, funziona, meno male. Ok, questa è una scena, immagino, non so, ho fatto 5-6 anni fa. Guardate qual è la scena. Io stavo in traghetto e mi becco questa scena.
Mira, aspetta.
Ok, facendo finta di niente io riprendo questa scena. Ora, che cosa lui faccia? Credo che sia del tutto ovvio, vero Rocco? Rocco Nervi c'è ancora o ha ceduto? Ecco, Rocco. Allora, che succede in questo filmato?
Credo che stia comunicando, che lui sia muto, che stia comunicando una persona
molto muta. Esatto. Allora, lui è una persona apparentemente sordomuta, e che sta diciamo comunicando con una persona evidentemente o sordomuta o in grado di capire i suoi segnali. Perché mi interessa sta cosa? Sì, è questo, però si può dire in maniera un po' più, diciamo, tonda, no? Si può dire in maniera un po' più tonda relazionandola alle cose che io ho detto precedentemente, no? Che non sia d'accordo, però insomma, si può dire forse in maniera migliore. Marco Falasca, c'è o sei andato? Marco?
Io vedo appunto legato a questa città della crisi, la crisi sarebbe, credo, quella della mancanza di capacità di linguaggio.
È più tonda. Queste sono le parole chiave che io ho detto e mi piacerebbe che tornassero alle parole chiave. Allora, innanzitutto siamo davanti a una crisi, no? Come hai giustamente detto, la crisi è palese, lui è sordomuto, se non è una crisi questa, d'accordo, lui è sordomuto. Qui però vediamo che la tecnologia diventa uno strumento per affrontare questa crisi. Di fatto. Quindi il telefonino che normalmente in quei momenti erano a pubblicità, siamo all'inizio della nascita del video, delle videochiamate, siamo all'inizio, che normalmente, adesso io non mi ricordo, ma l'idea era che Totti che chiamava Hillary per dirgli guarda che ho fatto, cioè era questa la maniera diciamo di più o meno, adesso non sarà esattamente così, ma era qualcosa del genere, no? Invece in questo caso si ribaltano completamente i termini della questione. La tecnologia diventa uno strumento capace di affrontare la crisi. Da quel punto in poi, da quando io ho capito questa cosa, noi abbiamo sempre lavorato all'interno di questo corso, soprattutto nella parte concept, individuando prima delle crisi e poi cominciando a poco a riannodare il tema della crisi, comprendendo come la tecnologia può essere un catalizzatore, un risolutore, un avanzamento di queste cose. Quindi, anche perché questo corso si è chiamato a lungo Crisi Information Technology, Crisi Modernità Information Technology, proprio per indicare questa cosa. Quindi noi non facciamo, come dire, installazioni autocelebrative di ricerche estetiche, pur interessanti o altre cose di questo genere. Da una fase in poi non le facciamo proprio più, lavoriamo sempre su questo binomio, cioè cercando di individuare delle crisi, cominciando a lavorarci dentro su una specie di postulato, e che per noi è veramente un postulato, e cioè che oggi individuato una crisi quasi sempre attraverso la tecnologia, l'information technology, ne può avere un grande ausilio. È una sorta di postulato che viene, diciamo, praticamente sempre dimostrato, con gradienza diversa, con caratteristiche diverse, però in linea di massima è dimostrato. E quindi una delle impostazioni del corso, delle cose eccetera, è proprio individuare delle crisi che noi poi individuiamo localizzate in genere, cominciando a fare uno sforzo creativo e diciamo innovativo per applicare, diciamo, le crisi, applicare anche l'information technology a queste crisi. È la scommessa che però, siccome è un postulato, di norma viene vinta, è proprio che individuando la crisi, quindi partendo in qualche maniera senza affrontare di petto il tema dell'information technology, poi lavorandoci lo fai rientrare e capire e poi aprire. Quindi questo è avvenuto nella storia del corso da un certo punto in poi. Allora, qui per finire la lezione vi voglio mostrare degli esempi in cui ne abbiamo diversi, però insomma vi dico che la parte teorica è finita, adesso ne potete, diciamo, un po' più riposare, e quindi continuiamo a navigare in questa cosa facendovi vedere degli esempi che negli anni noi abbiamo raccolto e che ci sembrano abbastanza belli da discutere all'interno di questa questione. Una finestra la puoi aprire, perché tanto lo schermo ha meno importanza, guadagniamo un poco di luce, guadagniamo un poco di energia solare, tanto le immagini si vedono. Allora, uno dei casi in cui questo funziona proprio alla grandissima è la nascita della Vespa. Cioè, la nascita della Vespa, l'oggetto, come dire, di nuovo modernissimo, ipermoderno attraverso queste, diciamo, categorie, perché è modernissimo in quella sua fase storica. La nascita della Vespa, forse non lo sapete, è nata proprio da una grandissima crisi. L'industria Piaggio era un'industria che faceva primariamente tram e aveva una piccola secondaria sperimentazione in motori aeronautici, abbastanza secondaria comunque. Succede che, come buona parte dell'industria italiana, viene completamente rasa al suolo dalla guerra, e loro cominciano a ricostruire la cosa, ma soprattutto si affidano a un progetto completamente innovativo, cioè, ma innovativo da paura, cioè si inventano tutto sostanzialmente, si inventano innanzitutto un mezzo di trasporto tutto nuovo. Immaginate nell'anteguerra, no? O anche negli anni della guerra, è inconcepibile, è una specie di astronauta la Vespa, no? Perché è fatta uno strano connubio, cioè non è la monocicletta che c'era evidentemente, è fatta con questa monoscocca portante a cui viene inserito dentro un motore a due tempi di origine appunto aeronautica, che è legato direttamente, non ha cinghia di trasmissione, è un'invenzione pazzesca. E questo prodotto, in qualche maniera, è un prodotto estremamente innovativo, una scommessa incredibile, un segno di modernità incredibile, e che quindi ha rappresentato proprio un segno di modernità. Vale il discorso crisi, perché ha l'anima della crisi, modernità, in questo caso tecnologia nuova e anche in parte una diciamo un'estetica di rottura. Ma questo diciamo conta secondariamente, anche se tutto il discorso del design, eccetera. Mi sembrava che fosse un esempio molto calzante di questo ragionamento. Come sapete, la ricostruzione italiana deve molto alla Vespa, no? Perché era questo strumento per cui si scherza, si può portare un sacco di cemento tra le gambe, puoi portare una famiglia fino a 4 persone, ovviamente rompendo le regole, ma si poteva fare, ed è questo primo mezzo di motorizzazione, ma anche di ausilio proprio pratico alla costruzione, eccetera. Un altro esempio in cui io sono molto affezionato è il film Il Gattopardo, che magari, se vi capita, immagino che su Netflix, su altre cose ci sia, però cercate di vedere la buona risoluzione se non l'avete mai visto, perché se la risoluzione è cattiva quasi non vale la pena. Perché io sono molto affezionato a questo? Perché rappresenta, cioè in maniera quasi matematica, questo ragionamento. Vi ho fatto vi ho preso dei fotogrammi per spiegare questo. Qui la crisi è una crisi storica politica invece. Il film comincia questo ondeggiare di tende, e si vedono un gruppo relativamente numeroso di persone, ma non numerosissimo, nella cappella di famiglia di questa grande casa nobiliare siciliana. Sono tutti impettiti, tutti vestiti o semi di nero, in un ambito molto formale, eccetera. Comincia ad arrivare un brusio, e si comincia a capire che cosa sta succedendo. Sta succedendo nella micro situazione che è stato trovato un garibaldino morto nel giardino di, diciamo, della grande villa. La grande crisi è ben più preoccupante, cioè lo sbarco dei 1000 a Marsala, che per questa classe rappresenta, diciamo, una mega crisi. La cosa è molto bella perché a un certo punto un membro della famiglia, che è Alain Delon come attore, Tancredi come, diciamo, personaggio, così, decide di unirsi ai 1000. E allora avviene, in questo caso sì, un'estetica completamente diversa. Lui si comporta, parla, corre, si veste, fa tutta una serie di cose, per cui in realtà questo mondo nero, grigio, raccolto nella famiglia di casa, è come scosso da questa modernità che arriva. Poi il messaggio del libro in realtà è un altro messaggio ancora. Chi conosce il libro e il film sa che c'è un altro, diciamo, discorso. Uno che funziona alla grandissima è il film The Artist, che forse qualcuno di voi, essendo più recente, ha visto. Qualcuno ha visto The Artist? Comunque sono tutti chicchette. The Artist è un film veramente godibile e veramente divertente, e che incorpora, diciamo, proprio, cioè proprio ci cala proprio preciso questo discorso crisi, modernità, eccetera. Che cosa succede nel film The Artist? Il soggetto a sinistra di questa foto è un attore di grandissimo successo del film muto, è proprio una superstar del film muto, quindi gigioneggia, fa tutte le cose che si possono fare nel caso specifico. Tra le altre cose, come side effect non particolarmente importante, una specie di comparsa, poco più che comparsa, lo conosce, ma non capita niente di eclatante. Lui continua il suo successo di star della, diciamo, del muto, e a un certo punto arriva la crisi spaventosa. La crisi spaventosa è l'arrivo del sonoro, quindi l'arrivo di un nuovo strumento che appunto, se non si ha la capacità, e ci vuole, di reinglobare e di ricapire come il mondo cambia, in questo caso il mondo artistico, per la presenza del sonoro, sono cavoli amari. Tant'è vero che lui continua a illudersi per una certa fase, anche con l'arrivo del sonoro, che poteva fare le cose di prima. In realtà non può fare le cose di prima e finisce in una situazione disastrosa che è rappresentata da questa immagine. Il film prosegue e in qualche maniera questa crisi molto forte, molto lunga, molto prolungata, lui viene in una prima fase accudito, diciamo così, dalla ex comparsa, che nel frattempo era diventata una diva importante del sonoro. E poi il momento molto interessante del film è lo scatto finale. Cioè lo scatto finale, inventano un nuovo genere, i due insieme inventano un nuovo genere che è il musical, che è appunto un genere assolutamente inconcepibile nella fase del muto, ma appunto crea completamente una nuova estetica, una modernità, una risposta alla crisi, e quindi diciamo mi è parso un caso paradigmatico, no? Che la cosa funziona molto bene. Qui ce n'abbiamo un sacco di altri esempi, se volete andate voi, perché io continuo ad avere questa struttura che alla lezione vengono aggiunti dei commenti, degli approfondimenti degli studenti che si succedono negli anni. In realtà il meccanismo è che voi mi scrivete, in questo caso direttamente a me, dicendo: ma io penso questa cosa, guarda quanto è interessante questa cosa qua, all'interno di questo modo di ragionare. Viene filtrata, cioè io dico sì, è proprio carina, intelligente, allora viene messa in questa sorta di menabò che continua negli anni. E quindi alle varie cose di questo tipo hanno partecipato persone che poi nel frattempo hanno fatto un loro percorso, chiamavano una loro carriera, e magari sono diventati docenti o sono assistenti, eccetera. Alcune particolarmente belle erano queste qui. Ecco, una persona che tocca spesso temi similari è Baricco. Non perché noi ce lo siamo sposati né che lo conosciamo, però è vero che più di una volta lui tocca temi similari. In questa lezione in particolare, che noi qua abbiamo linkato, parla in maniera molto interessante di un fenomeno che è legato a quello che noi diciamo e che l'immediata obsolescenza che si determina quando una nuova risoluzione della crisi arriva. Diciamo, usando la nostra terminologia. Cioè, quando alla fine una risoluzione della crisi viene data e viene trovata, il prodotto precedente diventa in un attimo obsolescente, cioè diventa in questo caso il passato, no? E questo funziona benissimo sul caso del film, che spiega perché il poverino che continuava a cercare di fare i film mimati, no? Così, che facevano quando non c'era il sonoro, quando c'era il sonoro era diventato immediatamente ridicolo, no? Ma Baricco in questa lezione la fa in maniera brillante, fa tutto un ragionamento su Kate Moss e sulla estetica di Kate Moss, di cui non ricordo da dentellati, però lui elabora su questa cosa, ma la cosa che mi ricordo è il salto in alto, che si chiama il sistema Bradley, come si chiama quello che Bradley, quello che salta di schiena, no?
Bradbury.
Il sistema Bradbury, fa una parte sul sistema Bradbury per
Fosbury.
Fa una parte sul sistema Fosbury per sviluppare questo ragionamento, che appunto nel momento in cui il sistema Fosbury inventa questo sistema diverso di saltare, quelli che saltavano con la sforbiciata, cioè prima che facevano? Si avvicinavano all'asta e facevano la sforbiciata, cioè, e saltavano dall'altra parte, hai capito? È una cosa da dinosauro, nell'attimo in cui arriva il sistema Fosbury, uno che va là e fa la sforbiciata, tutti spacchi da ride, capisci? Ma questo avviene in un attimo, no? Avviene in un attimo, la cosa diventa obsolescente, quindi tutti saltavano con la sforbiciata, dopodiché è morta la sforbiciata, no? In un attimo muore la sforbiciata perché arriva, diciamo, ed è abbastanza divertente. E quindi queste cose sono accumulate negli anni, se volete seguitele, dovrebbero funzionare ancora i link, in alcuni casi i vari sistemi, i vari provider magari sono morti e quindi allora non funziona più il link, però insomma in linea di massima funzionano, ok? Va bene? Avete voglia di fare degli interventi, delle cose, volentieri. Se no, vi consideriamo cotti a puntino per oggi. E abbiamo fatto 3 ore e mezza. La prossima volta andiamo avanti con una lezione. Iniziamo il vero e proprio ciclo. Questa è appunto una prolusione, una sorta di navigata così. E la prossima volta iniziamo il vero e proprio ciclo, che è l'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca contemporanea nel World Wide Web, e cominciamo da una questione molto molto importante, che se noi parliamo di informatica e di informazione dobbiamo sapere di cosa parliamo, cioè quindi dobbiamo definire l'informazione. Noi lo facciamo a nostro modo, ma in una maniera che funziona abbastanza, quindi faremo questa lezione la prossima volta e ci vediamo alle ore 14 di venerdì, e poi venerdì vediamo quanti siamo eccetera, e vediamo se siamo tutti d'accordo ad anticipare anche la giornata di martedì, va bene? Ah no, lo facciamo in questa volta, hai ragione, hai fatto bene a ricordarmelo. Allora, il to-do è molto semplice. Il to-do vuol dire la cosa che voi dovete fare. A questa prima lezione si risponde, eccolo qua, è fatto bene. Ok. Si risponde con una cosa molto semplice, è che è l'iscrizione al corso. Voi mandate ad Andrea, eccolo qua, un'email così concepita. Mi raccomando che l'oggetto sia coerente, 2018 CAD, e queste informazioni. L'informazione più complessa, ma niente di che, è il fatto che voi dovete creare un blog. Il blog sarà di appoggio per una fase del corso, perché voglio il sito, perché l'esperienza del solo blog non è stata positiva, quindi faremo anche il sito, ma in una prima fase, diciamo intermedia, noi ci muoviamo sul blog. I blog si creano, sono molto facili, sono uno strumento molto facile da creare, e si creano attraverso due link, o al sistema Blogger, dove sei finito, carino? No, 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 indietro non torni. Ok, ti becco da qua. Allora, quindi nel link della prima lezione, della produzione, c'è questo, cioè il tipo di email che voi dovete mandare, fatela prima possibile, ma massimo entro il prossimo martedì, ma insomma tanto vale, farla subito, queste sono le informazioni, soltanto le informazioni che riguardano l'indirizzo email e l'indirizzo del blog e poi del sito sono pubbliche, le altre sono riservate di emergenza per quanto riguarda noi. Non so se voi avete, alcuni di voi hanno già fatto il blog e conoscono benissimo tutta la struttura, per altri dovrebbe essere abbastanza facile da creare. Se ci sono delle necessità, vi faremo un piccolo tutorial il prossimo venerdì, perché adesso siamo stremati. Sì. Sì, potete creare, se vi fa piacere, lo stesso blog, oppure crearne un altro dedicato, è un po' opzionale. Io personalmente avrei la leggera preferenza di crearne un altro. Però non è, è in fondo indifferente.
Anche per la denominazione, no?
Sì, perché sarebbe meglio chiamarlo CAD saggio, sarebbe meglio avere un blog dedicato. Se voi avete continuato a coltivare quel blog, ci avete continuato a fare cose, eccetera, potete, allora in questo caso quello è già diventato un pezzo della vostra vita, allora potete è logico continuare. Se no, tanto vale, farei un nuovo blog dedicato a questo. Ecco, ma è abbastanza libera la scelta, non ci sono dei dare e avere in entrambi i casi. Ah no, se c'è scritto questo mi sono sbagliato. No, ho fatto un copia e incolla senza rendermi conto di questo, è uno sbaglio mio. No, non va legato niente, non va legato niente. Scusami, ho fatto un copia e incolla rispetto alla... Hai fatto bene, poi lo correggo. Ho fatto un copia e incolla senza rendermi conto, capita. E senza rendermi conto di questa cosa. No, sì, create un blog, oppure se volete cominciate a mettere appunti, cose di questa lezione, se vi va. Comunque, alle brutte soltanto create il blog. Ok? E mandatelo però come indirizzo, perché così nell'indirizzario ci sarà il blog, capito? Se qualcuno di voi ha ansia di questa cosa e non riesce a risolversela da solo, vi faremo un breve tutorial, non ci vuole niente. Occhi d'occhi? Domande? Altre? Chiarimenti? Ok, bene. Bene, spero che vi abbia interessato.